Siamo con una seduta, se vogliamo, non particolarmente brillante, questa nostra camminata sul libro di Giobbe, perché ricomincia un nuovo ciclo di interventi dei cosiddetti amici e poi Giobbe dà una sua risposta. Alla fine del primo capitolo e all'inizio del secondo capitolo della risposta ci sono alcune bellissime intuizioni e novità per quanto discusse dagli esegeti circa non allargatevi troppo ragazzi. Però intanto vediamo il capitolo 15. Si incattivisce il discorso ed è significativo, si incattivisce perché Giobbe non schioda. E su di lui Elifaz, al capitolo 15, riversa tutta quella cascata di luoghi comuni del falso credente che, non avendo capito nulla di Dio, perché essenzialmente non ha capito che Dio è mistero e rivelazione libera, non ha nemmeno capito nulla dell'uomo, per cui fa carne di porco in un tritacarne dove mette insieme tutti e spara giudizi su tutti. Un capitolo molto triste, che ha però l'effetto ovviamente di tenere viva la dialettica del discorso e di tenere soprattutto, di preparare soprattutto le risposte a Giobbe. Leggiamo lentamente, poi Antonio magari stasera mi darà un consiglio. Tu insegni sapienziali?
No.
Però li conosci bene, li conosci molto bene. Ecco. E quindi la mia domanda era, vale la pena fare tutti i discorsi degli amici o si possono anche saltare? Alla fine, seguendo la linea dei nostri insegnanti, ho preferito il testo. Ecco. Perché qui non stiamo a cercare delle idee, ma ad ascoltare delle parole. Ecco, questo è Antonio. Allora, gli voglio bene, credetemi, abbiamo passato tanti bellissimi anni insieme. Poi ognuno a casa sua, ognuno non è che stiamo a telefonare tutti i giorni, però ecco, quando appare il nome,
8 mesi,
quando appare il nome, eccolo, è lui. Elifaz di Teman parlò a sua volta e disse: può un sapiente rispondere con dottrine false o gonfiarsi di vento di levante, argomentando con ragioni inconsistenti e con frasi senza senso? Quanto più è generica l'accusa, tanto più è violenta verso l'interlocutore e priva di reali fondamenti in chi la emette. In fondo gli scarica addosso dei luoghi comuni, no? Tu distruggi il timor di Dio. La frase è da incorniciare, no? Così si distrugge la religione. Capita ancora oggi di sentirlo dire quando qualcuno ti invita a cercare un Dio del paradosso e del mistero e non un Dio dei luoghi comuni. Tu annulli la preghiera, tu distruggi il timore di Dio, tu annulli la preghiera. E chiaramente, perché la loro dottrina è prega e Dio ti rimette a posto le cose. Fai bravo e Dio ti ricompensa. La tua colpa ispira le tue parole e adopri il linguaggio dell'astuzia. Perfido. Ti sei inventato una dottrina per giustificare le tue malefatte. In linea di principio è un'affermazione che può avere senso, ma non certo nel caso di Giobbe. Però tirarla fuori è veramente capire. Io voglio sottolinearvi la malignità di queste parole. Quindi nessuna meraviglia quando capitasse a qualcuno di noi di venire altrettanto graffiato. Ti condanna la tua bocca, non io. Le tue labbra testimoniano a tuo sfavore. Sei tu il primo uomo a nascere? Sei stato tu il primo uomo a nascere? Ti han forse generato prima dei colli? Ma chi sei? Oh! Hai assistito al consiglio di Dio? Magari quando Dio diceva, e ora, cari angeli, arcangeli, cherubini e serafini, creiamo il mondo. Va, vediamo un po', ecco. Hai assistito al consiglio di Dio? Ti sei accaparrato la sapienza? Capisci solo te? Capisci tutto solo te? Che cosa sai in più di noi? Che cosa capisci in più di noi? Perché ti discosti da quello che abbiamo sempre detto, dal sapere comune, dal credere comune? Tra noi ci sono canizie venerande. Qualcuno è più anziano di tuo padre. Ti sembrano poca cosa le consolazioni di Dio e la parola soave che ti si insinua? Oh, come ti travolge la passione e sono stralunati i tuoi occhi. Scagli contro Dio il tuo furore emettendo tali proteste con la bocca. Quando finora abbiamo capito che nessuno ama e crede tanto in Dio come quando chi ha il coraggio di rivolgersi a Lui in verità, anche se scomoda. Come può l'uomo essere puro o innocente, un nato di donna? Beh, ditelo per te, verrebbe da dire, no? Neppure i suoi angeli li trova fedeli, né il cielo è puro ai suoi occhi. Quantomeno l'uomo, detestabile e corrotto, che tracanna come acqua l'iniquità. Io vi vorrei far osservare la traduzione, pare la CEI questa. Qui comincia la seconda parte. La seconda parte relativa alla meno investita su di lui e più infarcita di luoghi comuni. Ascoltami, voglio parlarti. Ti racconterò quel che ho visto, ciò che i sapienti proclamarono apertamente appreso dai loro antenati. Ricordate la differenza fra la sapienza e la profezia. La sapienza è ciò che emerge dall'esperienza, la profezia ciò che emerge dalla rivelazione. La sapienza è gnosi, serpente che si morde la coda. La profezia è novità con annessi e connessi. A loro soli fu dato questo paese e nessun straniero si infiltrò tra essi. Il malvagio passa la vita tormentato. Quindi chi passa la vita tormentato è malvagio. Sono pochi gli anni assegnati all'oppressore. I cattivi muoiono presto. Sentite che stupida e infondata violenza. Ho dei rombi che lo spaventano, quanto più è tranquillo lo assaltano i predoni. Tutta la teoria di Giobbe invece è che quanto più uno si comporta bene, pare che tutti accadisca contro di lui. Non spera sottrarsi alle tenebre perché è votato alla spada. Lo gettano come pasto agli avvoltoi, sa che la sua catastrofe è imminente. Il lugubre giorno lo terrorizza, angoscia e inquietudine lo attanagliano come un re lanciato all'attacco. Vive perpetuamente turbato, perché ha alzato la mano contro Dio e sfidò l'Onnipotente, scagliandosi contro di Lui a testa alta. Noi abbiamo notato molto bene come tutta la ribellione di Giobbe verso Dio non dipendeva dall'impietà ma dalla fede. Giobbe vacilla, anche se dicono che è il modello della pazienza, vacilla nella pazienza, altro che, per fortuna. Però la fede è sempre quella. Lui si muove a Dio nella fede, non nell'impietà. L'impietà è chi presume di conoscerlo e non si preoccupa invece che non ci ha capito nulla. Scagliandosi contro lui a testa alta, dietro lo scudo massiccio e un bonato rafforzato, poiché ingrassava le guance e si impinguava sui lombi, abiterà città abbandonate, case inabitabili che minacciano rovina. Cioè qui c'è veramente una, come dire, un campionario di stupidità che contraddicono con tutto quello che Livo ha detto finora. Pari pari. Più non sarà ricco, né durerà la sua fortuna, né scenderanno al sepolcro le sue ricchezze, né sfuggirà alle tenebre. E mette la sentenza, no? Si sa come va, si sa come va. Né sfuggirà alle tenebre. La vampa seccherà i suoi rampolli, l'arsura d'estate, e il vento involerà i suoi fiori, niente frutti. Non si inganni fidandosi della vacuità, poiché con vacuità sarà pagato. Ancora immaturo avvizzirà, e i suoi rami non torneranno più a rinverdire. Sarà vite che danneggia il suo agresto, olivo che sbalza la sua mignola. Qui proprio abbiamo andato a cercare i termini più raffinati in italiano antico. La banda degli empi è infeconda, il fuoco divorerà la tenda dei venali, concepì miseria e partorirà disgrazia, il suo grembo ha in gestazione delusione. E, come sempre, gli interventi finiscono veramente col botto. È evidente che qui c'è, è evidenziato, come vi dicevo prima, una collusione fra violenza del giudizio verso il prossimo e presunzione di aver saperla lunga sulle vie di Dio. In fondo diventa un invito all'umiltà, a stare al proprio posto. A stare al proprio posto e a non pretendere di vedere più di quello che può essere la nostra portata. Vi leggo alcune righe del commento del nostro amico professore per introdurre. È notevole l'ampiezza dell'esordio di questo discorso, un esordio 16 versetti era l'esordio, e il contrasto con il tono conciliante del primo. Elifas ha parlato al capitolo 4 e 5, subito dopo il primo sbotto di Giobbe. La metà del discorso è occupata da un attacco personale al suo amico, un argomento ad hominem, violento. Elifas rigetta le sue ragioni come inconsistenti, appassionate e irriverenti. Cioè, appena apri bocca sbagli, gli dice. All'impurità radicale dell'essere uomo, Giobbe ha aggiunto il peccato delle sue parole. Colpevolizzare, uccidere in qualche modo, demolire. Vedete, è poco ridurre questo libro, questo pièce teatrale a una disputa teologica, è un affresco dell'umanità. Qui c'è la denigrazione dell'altro come modo di distruzione. Volerlo in definitiva eliminare. Giunti a questo punto è inutile esortare con promesse rimane soltanto da distogliere con minacce, cioè io ti faccio del bene, se ti ricordo che cosa ti succederà. Ovviamente non si può negare che in una certa misura Giobbe se l'è cercata, perché ha snobbato la sapienza di questi maestri, ha denunciato l'illusione ridicola di farsi avvocati di Dio. Se è vero che non giudicare è un comandamento importante e forse è il più importante, qui proprio giudicare è espressione di chi presume o almeno di chi dice di interpretare la verità. E già questo atteggiamento come tale è riprovevole. Se poi ci metti la mala fede, tutto sommato è anche un tema di revisione di vita. Riprende il tema della sapienza, e qui avete sentito un po' tutte le varie pennellate, riprende e gli raffaccia il tema del processo con Dio. Noi stiamo seguendo, Antonio, in questo testo, Mazzoni. Lo conosci Stefano Mazzoni? Stefano Mazzoni è un servo di Maria, laureato con la Costa Curta al biblico, con una tesi, mi pare, gregoriana? Ecco, va bene. Su, mi pare, Geremia, non ricordo. Io l'ho conosciuto, è laico, non si è fatto ordinare prete, fa l'educatore dei giovani serviti della Toscana e secondo me questo, io l'ho conosciuto perché è venuto a Nefi, nella mia diocesi, a presiedere una missione popolare in occasione della beatificazione di una adepta dei Servi di Maria, diciamo. E onestamente questo libro mi sembra fatto molto bene. È molto più recente di questo, gli ho telefonato, non ci risentivamo da tanti anni, quindi io ho l'abitudine di telefonare ai teologi a cui sono grato, a nome della Chiesa. Lorenzin è uno di questi, lo conosci, no? Il vecchio Lorenzin, ecco, anche recentemente lo chiamo. Sì, il Salterio, no? Il tema del Salterio, del suo maestro Zenger. E direi è fatto, secondo me, molto bene questo testo. Non ha la genialità di quest'altro, però è fatto molto bene. E allora voi tenete davanti il testo, lo ripercorriamo, ce lo gustiamo un attimino, ce lo gustiamo cercando di tirar fuori tutta la simbolica e il messaggio. La prima parte, appunto, è il duro rimprovero a Giobbe, se l'abbiamo visto, no? Sei un sovversivo, vuoi distruggere la religione. Quanta gente nella storia che poi è stata riconosciuta profeta ha dovuto soffrire perché pareva che distruggesse la religione. Siamo veramente davanti a trattare con cura, materiale esplosivo, la verità della rivelazione. I cardini della vita religiosa e del corretto rapporto con Dio, li vuoi distruggere. Versetto 4, vuoi sovvertire e screditare l'ordine religioso tradizionale. Tu sei un furbo che vuole saperne più lunga di Dio, ma sei colpevole in realtà, versetto 6. Poi cominciano le interrogazioni. Sei il primo uomo, te? Cioè tu sei il genio della lampada, quello uscito per primo dalle mani di Dio, quello che sa tutto, modello di sapienza. C'eri lì quando si facevano i preparativi per la creazione del mondo. Hai avuto una rivelazione speciale da parte di Dio, una comunicazione unica della sua sapienza. La presunta superiorità della tua sapienza non esiste quando soprattutto ti butti contro l'autorità degli anziani depositari della tradizione. Dio che potrebbe essere per te consolazione, lo capisci, vero? Come gli rigira la frittata. Dio al versetto 11, Dio che potrebbe essere per te, ti sembra un po' con le consolazioni di Dio e la parola soave che ti si insinua, cioè Dio potrebbe essere per te consolazione, sei tu in realtà. Noi che conosciamo molto bene il prologo, sappiamo che, figuriamoci se Dio non vuole essere la consolazione di Giobbe, addirittura dice che Giobbe è la consolazione sua. E va giù pesante, eh? Oh, come ti travolge la passione. Lo invita all'umiltà, udite, udite, da che pulpito viene la predica, no? E poi i luoghi comuni sull'uomo impuro, con l'uomo, il moralismo facile e l'innocente, un nato da donna. Neppure i suoi angeli egli trova fedeli, figurati. E poi la seconda parte riva tutto il discorso sulla sorte dell'empio che viene punito da Dio. Ribaltiamo la sorte del punito da Dio che appare empio. L'abbiamo letto, abbiamo commentato l'essenziale. Andiamo avanti. Passiamo alla risposta di Giobbe. E qui ce la vogliamo godere con calma, il testo, i due capitoli, anche se ne faremo solo due terzi del primo. Però è interessante perché, vi dicevo, emergono finalmente elementi nuovi. Giobbe rispose: ho già sentito un'infinità di simili discorsi. Siete tutti consolatori stucchevoli. Non c'è limite per i discorsi fatui? Che cosa ti incita a rispondere? Forse che io parlerei come voi se voi vi trovaste al mio posto? Tesserei forse parole contro di voi, scuotendo per voi il capo? Vi conforterei con la mia bocca o la compassione frenerebbe le mie labbra? È bellissimo questo. Se io fossi nel vostro posto non mi comporterei così. Ma anche se parlo, non si cheta il mio dolore, chetarsi, splendido verbo toscaneggiante, chetati, chetati. Ma anche se parlo non si cheta il mio dolore, se anche taccio non si allontana da me e alla fine mi ha spossato. Riconosce che è faticoso gestire questo conflitto. E tu dissolvi la mia testimonianza e mi tormenti. La mia sofferenza si alza come teste contro di me e mi accusa a viso aperto. Cioè, io sono capevole di soffrire. Lui gliela rigirata, no? Il cattivo viene punito, chi è punito è cattivo, se tu soffri vuol dire che sei cattivo. Mi rigiri, mentre io ti ho detto che la mia sofferenza non ha riscontro, per cui è ingiusta, e tu torni a capo 12 così? Il furore di Dio mi aggredisce e mi dilania. Mi grigna i denti contro di me e mi fissa contro i suoi occhi ostili. Terribile, no? Aprono contro di me la bocca, mi schiaffeggiano con oltraggio, tutti, in massa, contro di me. Dio mi consegna ai malvagi, mi getta in mani criminali. Vivevo tranquillo quando mi stritolò. Mi afferrò alla nuca e mi spappolò. Mi spaccò la destra. Mi rese il suo bersaglio, circondandomi con i suoi arcieri. Mi trafisse i reni spergiatamente e sparse, spandette, no, non lo puoi dire Alonso, dai, qui esageri un po' nel voler fare l'italiano cinquecentesco, e sparse a terra il mio fiele. Mi squarciò, squarcio su squarcio, e mi assalì come un guerriero. Proviamo a ripensare un po' la nostra vita, a quando abbiamo vissuto queste situazioni. E noi difficilmente possiamo dire di essere esenti da responsabilità. Però capite, Dio mi consegna malvagi, mi getta in mani criminali. Noi, Antonio, stiamo ogni tanto ritorniamo sul tema. È più vero il detto che non cade foglia che Dio non voglia, oppure Dio non ci mette bocca nelle faccende dell'uomo e lascia tutto alle cause seconde? Insomma, il tema è nettamente ricorrente. E la mia risposta, però tu mi puoi aiutare se ti va di intervenire, è che la ragione ragionante mi dice che Dio non c'entra nulla. L'intuizione profonda invece mi spinge a vedere che se non c'entrasse nulla, che Dio sarebbe. Tu che ne pensi su questa tematica? Tu che sei il maestro di profeti. No, Antonio, d'altra parte sono contento, approfitto che tu ci sei. Dunque, lo dico per chi non è presente, Don Antonio è un alunno del seminario, è un professore di Bibbia a cui sono lieto stasera di averlo messo in mezzo per sentire una parola nuova. Vai.
Quello che dici ritengo, insomma, che sia davvero l'intuizione della fede, no? Perché certo, oggi con la possibilità che abbiamo di spiegare tante cose, è chiaro che quell'assioma che è diventato, no, voce proverbiale, non c'è foglia che cada che Dio non voglia, viene smentito, no, dalla ormai consapevolezza che abbiamo. Quindi sarebbe una fede primitiva quella di ritenere, no, che appunto dobbiamo pregare perché Dio poi deve intervenire, ed ecco perché poi all'inizio del capitolo 16, no, c'è quella frase fortissima, dice: tu così vanifichi il senso della preghiera, come se la preghiera sia piegare Dio perché finalmente si... Ecco, invece è molto più radicale, anche se vogliamo, no, forte come provocazione, e che Dio consente appunto, no, che la nostra esperienza umana che attraversa prove, attraversa notti oscure, attraversa tutto quello che rappresenta la nostra debolezza e ce la fa sperimentare, no? Perché finché non facciamo i conti con la nostra debolezza, noi siamo sempre nell'illusione di poter fare a meno anche di Dio. E quindi forse nel suo disegno, ecco, adesso vedo, sto parlando solo perché mi hai messo in mezzo, no?
Ma io, rendetevi conto, nessuna preparazione, gli ho fatto uno scherzo da prendere.
Appunto, no? Quindi quello che io sento di dire è che è così, cioè che Dio comunque c'entra e come con la nostra vita, no? Ed ecco perché poi possiamo dire che nel disegno provvidenziale, quando tu hai attraversato il fuoco, e come dice Isaia, no? Attraversi la fiamma ma non ti bruci, Ecco, è lì che noi poi avvertiamo che qualcuno ci ha custoditi, quantomeno, no? Ecco, non abbiamo creduto in vano. E quindi la fede è proprio quel sostegno che ci fa aggrappare al fatto che, nonostante adesso io stia vivendo questa crisi e anche questa assenza, questo senso di abbandono, perché di questo poi alla fine Giobbe, no, si fa voce, no? La protesta di Giobbe è proprio il silenzio di Dio, se vogliamo, no? E quindi gli amici dicono che c'è una causalità, ma lui dice, ecco, io non ho colpa, e quindi se tutto ciò sta accadendo, e allora io credo davvero, no, che poi, come dice anche Dio stesso, no, alla fine, quando interverrà, che poi se Giobbe è rimasto aggrappato a questo dialogo con Dio, perché alla fine questo è il libro di Giobbe, no? È un dialogo con Dio, come dire, offuscato da queste chiacchiere degli amici che sono appunto lì a tentare di giustificare Dio, perché tutto deve rientrare in quel teorema, no? Che Giobbe contesta radicalmente. E dunque io credo che proprio di questo il libro di Giobbe sia, diciamo, testimonianza, no? Che la fede ci fa sentire aggrappati a Dio proprio quando noi non ne avvertiamo la presenza. E quindi il fatto che poi c'è una fortezza in noi, no? Che ci ostiniamo a dire ma io non posso venir meno, perché credo che Dio è amore, Dio è forza, Dio è scudo, no? Come tante volte i salmi ci mettono sulla bocca, no? Espressioni che dicono la fiducia di essere custoditi da Lui. Allora, quando non ne avvertiamo il senso, io credo, e finisco così, e come no, proprio nell'esperienza della crescita, quando si diventa adulti, proprio sperimentando anche quel senso di abbandono di chi fino ad allora magari ci ha protetti e poi giustamente, sapientemente ci lascia andare sulle nostre gambe, no? E quindi i figli diventano grandi quando cadono, no? E però si rialzano. Ecco, la fede di Giobbe è la fede di chi ostinatamente ha creduto in questo Dio che non ha certamente distolto né lo sguardo e né soprattutto l'orecchio, perché questo è il senso della preghiera. Non so se...
Antonio, io ti ringrazio anche perché mi hai dato ragione, quindi la cosa essenziale è questa. Dunque, teniamo presente la questione. In fondo, la parte visibile, la parte esteriore dell'iceberg, diciamo, delle cose che ci stiamo dicendo, è della serie che la vita ha i suoi corsi e non c'è un interventismo né nel provocare il male né nel toglierlo da parte di Dio. Quindi non un Dio burattinaio, ma anche un Dio statua indecifrabile, notaio che prende atto, che non smuove un dito. Che definizione gli avevo di colui che smuove un dito? Continua il nostro dialogo di tanti anni fa. Per definizione Dio è nel mistero colui che agisce. Cioè un Dio che prescinde dall'abbandono di Cristo in croce, non esiste. Ma proprio l'abbandono di Cristo in croce è la prova, mio Dio, mio Dio. Quindi, come da una parte Dio si è tirato indietro e ha fatto passare avanti i Romani, gli Ebrei, Pilato, Barabba, Anna e Caifasso. Dall'altra, Gesù si consegna a colui a quale sa di appartenere. e credo che sia essenziale. Se noi togliamo a Dio la qualifica di salvatore, non è più Dio. Dio non è arbitro. Non è arbitro. E questo ce lo dice, secondo me, il prologo. Perché il prologo non è un'aggiunta ulteriore. Noi siamo di Brevard Childs, eh? Seguiamo la lettura canonica e giochiamo un pochino, dai, diciamo qualche parolaccia fra noi. Canonica e sincronica, ovvero il testo così come giace, e nel testo così come giace c'è che Dio, altro che se c'entra, chi gliel'ha detto a Satana? Vai, procedi.
Chi gliel'ha detto a Satana
quando il Satana diceva è buono perché c'è interesse?
Hai messo...
Dio gli ha detto...
Sì, sì.
Vai, vai. Ecco,
te lo do nelle mani, fai quello che vuoi, però non toccargli, non togliergli la vita.
Non ammazzarlo. Però lo capite che vuol dire che chi c'è dietro, in ultima analisi. Questo credo che sia estremamente importante, acquisire l'idea di un Dio salvatore potente. Perché l'equazione che viene fuori da queste situazioni che stiamo descrivendo è: o può e non vuole ed è cattivo, o vuole e non può e non serve a nulla, e allora? E invece no, lui è un salvatore potente il terzo giorno. Dopo il fuoco, dopo il passaggio del fuoco, dopo il passaggio dell'acqua, dopo il passaggio attraverso la morte, può. Il tuo Dio è un salvatore potente. Ed è il tema della consegna, il tema della... Non la fede non è la tranquilla gestione di un romanzo già scritto e di cui mi ha detto vai, guarda, vedi come va a finire. No. La fede non è sapere che si compirà tutto quello che ti è stato promesso, perché l'unica cosa che mi è stata promessa è: io sono con te. Senza dirmi dove e come e quando. Io credo che questo sia assolutamente importante. Noi non vogliamo un approccio alla... non possiamo avere un approccio al Signore a prescindere dalla fede. E la fede non consiste nell'accettare un teorema, perché per accettare i teoremi non serve la fede. Ma la fede serve nell'accettare Lui e basta. Questo lo dico, sono frutto un po' di riflessioni dovute a tanti fattori, però l'elemento grosso è che io so che andrà con Lui. E infatti, se vogliamo, la vera fede è molto parca, è molto... avara di dettagli sui paradisi, sugli inferni o sui purgatori, ma è estremamente ferma su Lui, sulla fedeltà, sulla presenza. Quindi è proprio davanti al dubbio Non pensiamo che il dubbio, ovvero la sottile inquietudine di chi non sa tutto fino in fondo e pensa che se non accetta ciò che non sa fino in fondo non ha fede. No, fede è proprio accettare ciò che non so fino in fondo. È proprio questo. Altrimenti si fa un'altra cosa, ecco. E queste sono le grandi coordinate. E le grandi coordinate religiose dell'approccio al Signore. La fede è Abramo, che poi la Bibbia è il racconto come lui ci insegna essenzialmente. Cioè noi, magari soprattutto io, mentalità deformata, tridentina e compagnia bella, vado sempre a cercare l'idea. Forse se facessero un racconto. La fede è Abramo, che va sulla montagna. Lui non sa come andrà, lui sa che quello che lui fa, se lo propone il Signore, va bene. Quindi anche alza anche il coltello. E lui non sa della resurrezione, però sa che si può fidare. E così Mosè sulle rive del Mar Rosso, ecco, è bello, eh? Andiamo avanti.
Io tornerei un attimo, visto che...
Bravo Antonio, grande!
Tornerei proprio, visto che queste ultime considerazioni hai riportato un po' il discorso a quella premessa che giustamente dal prologo viene fuori, no? Che è poi la domanda che pone il Satan. No? Io ho la traduzione della CEI, quindi voi avete in mano le traduzioni un po' più raffinate. Ecco, e Satan rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla, no? E quindi vuol dire, no, che la fede senza un prezzo è una fede di chi appunto gli va tutto bene, e allora ovviamente non può che essere una persona devota. Ecco, la fede come appunto declinazione di chi al riparo da ogni sofferenza e difficoltà crede in Dio. Ecco, questo magari l'opinione che tanti hanno, no? Delle persone religiose, no? Persone appunto che sono un po' così da bene, e quindi le cose vanno tutte bene. Dice: non hai forse tu messo una siepe intorno a lui, alla sua casa e tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani, i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Quindi la prosperità, no, che è un altro degli assiomi della dottrina tradizionale della retribuzione, no, che qui viene giustamente contestata. E poi arriva quella frase, no, ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà apertamente. Non so come avete affrontato la questione di quel testo che io ho letto adesso traducendo l'ebraico, che ho pure davanti, no? Ma nelle traduzioni normalmente si traduce ti maledirà apertamente. E vorrei portare proprio a questo punto il discorso, no? Cioè alla fine, no, quello che sono le contestazioni di Giobbe sembrano agli orecchi religiosi come delle forme di protesta, no? Delle maledizioni contro Dio. In realtà invece, anche se forse il testo si giustifica con quell'operazione che i Masoreti hanno compiuto di togliere dal testo sacro tutte quelle parole che potevano essere offensive nei confronti di Dio, quindi scrivere sul testo sacro maledire Dio era ritenuta come una sorta di bestemmia, no? Che non si poteva tollerare. Questo giustificherebbe, ecco, la presenza del verbo benedire. Ma guardando in profondità,
è probabilmente come amare il padre e la madre, ecco, odiare.
Ecco, no? Cioè, come se realmente Giobbe sta dando voce all'autentica benedizione di Dio, che è anche forma, no? Che dà voce alla nostra contestazione, no? Perché la fede è anche ribellione. La fede è anche chiamare Dio in causa, no? Come farà Giobbe poi alla fine del suo parlare, capitolo 31, no? L'Onnipotente mi risponda, no? Ecco, lo chiama sul banco degli imputati e lì Dio risponde. Quindi questo che dice nel prologo, quindi anche io sono della opinione che Don Romano ha difeso con voi, no? Che non si possono staccare le due parti. Magari si può discutere sull'origine, però certo chi ha redatto il libro in quel prologo ha posto assolutamente le basi per poi comprendere tutto lo sviluppo del dramma che si compone nelle varie riprese dei discorsi, no? I tre cicli di discorsi che stiamo adesso leggendo.
Ora vorrei andare avanti fino alla fine del capitolo 17, perché io gli dico sempre è molto più importante leggere che commentare. Leggiamolo una volta, poi lo riprenderemo. Vi farò notare però in questi due capitoli emergono due belli scolia, due belli scolion che ci faranno fermare. Vivevo tranquillo, versetto 12, quando mi stritolò, mi afferrò alla nuca e mi spappolò, mi rese il suo bersaglio. Circondandomi con i suoi arcieri, mi trafisse i reni spietatamente e sparse a terra il mio fiele. Mi squarciò, squarcio su squarcio, e mi assalì come un guerriero. Mi sono cucito un bigello sopra la pelle, cioè il vestito me lo sono cucito sulla pelle, il vestito della disperazione, della rabbia, della ribellione. Infatti qui la traduzione che mi dà l'ottimo Mazzoni al versetto 16-15 è... Lui mette proprio la pelle direttamente. Un sacco ho cucito sulla mia pelle e ho affondato nella polvere la mia fronte. La protesta. Ce l'ho qui. Ho il volto arrossato di pianto e l'ombra mi vela le palpebre, eppure non c'è violenza nelle mie mani ed è sincera la mia preghiera. Terra, non coprire il mio sangue. Non sarresti la mia istanza di giustizia. Questo ve lo spiego la prossima volta, è troppo bello, lo dobbiamo fare proprio godercelo. Qui c'è Caino, il sangue di Abele, il sangue di Abele che grida. Terra, non coprire il mio sangue, non si arresti la mia istanza di giustizia. Ed ecco ora c'è un brano e un altro fa poche righe sotto, su cui sarebbe interessante discutere un povero vescovo di campagna che commenta Giobbe e un professorone che cosa ne pensa. Allora, ed ora, se c'è in cielo il mio testimone e nelle altezze il mio difensore, mentre i miei amici si beffano di me e mi struggono il piangere a Dio, verso Dio, giudichi lui tra un uomo e Dio, tra un mortale e il suo amico, poiché anni contati passeranno ed intraprenderò il viaggio senza ritorno. Allora qui siamo a una, come dire, una levata di scudi geniale, proprio geniale. Terra, non coprire il mio sangue. Non tra... E ora lui dice che in cielo ci deve essere un difensore che difende la mia causa e che giudica fra me e Dio. Chi è? A cosa pensa? Cosa c'è sotto? Versetto 17. La mente mi si offusca, i miei giorni si spengono, il sepolcro mi aspetta. Sapeste com'è umano chi sta, ma chi sa di star male e teme di star peggio, invoca la morte. Quando comincia a stare peggio, ha paura della morte. La mente mi si offusca, i miei giorni si spengono, il sepolcro mi aspetta. Solo beffe mi accompagnano, sono saturo di improvocazioni. Eccola qua. Designami un garante presso te stesso. Chi altrimenti sarà il mio ballevatore? Cioè, designami qualcuno che mi firma la cambiale. Designami qualcuno che mi firma la cambiale. Cioè io ho diritto di avere presso di te uno che ti garantisce di chi, con chi hai a che fare. Vedremo la prossima volta le varie ipotesi, però certamente in ogni caso emerge la possibilità di un contatto molto personale col Signore. Cioè non siamo davanti a un'idea anonima e disinfettata, ma qualcuno che sarà costretto ad accettare una sfida. Questo è il nostro Dio. È pronto ad accettare la sfida. Poi non ci dice come va. Più che mandarci figlio da morire per noi. Vabbè, ma per, non torniamo sempre su questo tema. Non raffacciamo sempre la bontà dei genitori. Io cosa ho fatto per te, cosa ho fatto per te. Diamola come dovuta. Si fa per dire. Però capite, anche qui, quindi sopra si parlava un testimone a difendermi. Ora si parla di un mallevatore, di un garante che mi copre dal fallimento. Tu hai chiuso la loro mente al raziocinio e non potranno prevalere. Mi ha reso il libro della gente, come quello che, cui si sputa in faccia. I miei occhi si struggono esacerbati, le mie membra sono tutte come ombra. I giusti sono stupefatti al vederlo e l'innocente si sdegna contro il malvagio, ma l'onesto si mantiene sul suo cammino e le mani pure riacquistano fortezza. Venite tutti, tornate, che tanto non troverò tra voi un saggio. Declinano i miei giorni, si infrangono i miei piani e le ansie del mio cuore, che la notte si tramuti in giorno. In luce prossima, la tenebra presente. Non spero nulla. Non spero nulla. L'abisso è la mia casa. Nelle tenebre stendo il mio giaciglio. Io chiamo il putridume padre. Le marmegge, il fango, lo schifo, madre e sorelle. Dove ho lasciato la mia speranza? La mia speranza. Chi l'ha vista scenderà alle porte dell'abisso quando insieme sprofonderemo nella terra. La prossima volta ci abbiamo da divertirci. Con l'aiuto di Dio martedì prossimo e grazie a Don Antonio.